Sono qui nella mia indegnità per portare la parola, confidando nello spirito di amore che è stato esaltato già all'inizio nelle preghiere. Che cosa meravigliosa! Questa settimana sono stato preso in modo particolare, e credo nel Signore, per cercare un collegamento fra la sapienza di Dio e il pentimento, ravvedimento. Credo che sia giusto collegare la sapienza di Dio, che è presente, è il titolo che l'Apostolo Paolo dà in Prima Corinzi 1 e 2, alla salvezza. Penso che sia giusto darvi come indicazioni di leggere in Giobbe, al capitolo 28, il libro di Giobbe nella nostra Chiesa ha un posto particolare, perché il nostro fratello anziano ha trovato nel libro di Giobbe un particolare richiamo dello Spirito alla sua progressione di fede e di santificazione. Il nostro fratello anziano ci ha parlato tante volte di Giobbe, perché il libro di Giobbe è un libro particolare, unico, e che ha per noi un'importanza speciale. E tutti, infatti, da Lorenzo a Remo a Sauro, hanno parlato di questo libro perché, essendo il più antico e anche il più un po' misterioso, però parla di un credente che in un certo momento della sua vita è scaduto, quasi scaduto dalla fede, ma che poi il Signore, affliggendolo, permettendo a Satana di attaccarlo in modo, diremmo anche spietato, il Signore ha fatto in modo che lui tornasse alla fede attraverso la testimonianza di Eliù. E nei discorsi di Giobbe, al capitolo 28, infatti questo è quello che Giobbe dice nel capitolo 28, quando ancora non aveva capito e non si era ravveduto e non era tornato a una fede e a un'adorazione viva, vivace, che avverrà nel capitolo 42. Allora, nel capitolo 28, non stiamo a leggerlo, però vi raccomando di osservarlo, perché questo concetto di sapienza, che è il titolo di questo capitolo, corrisponde alla rivelazione che lo Spirito Santo ha dato a noi per portarci nella Chiesa. Noi eravamo nel mondo, noi eravamo religiosi, eravamo qui, eravamo là. A un certo punto il Signore ha visto qualcosa nella nostra vita, nelle nostre sofferenze, nelle nostre situazioni, che gli ha permesso di aprirci il cuore alla conoscenza di Cristo. E questa è la vera sapienza, questa è la vera sapienza. E quello che mi colpiva in questo capitolo è che Giobbe, parlando della sapienza divina, in questo ambito del capitolo 28, ne fa qualcosa di misterioso, qualcosa di difficile, che l'uomo non è capace di conoscere, eccetera. Mentre invece l'Apostolo Paolo, nei primi due capitoli della prima lettera ai Corinti, non parla altro che di sapienza. Parla di sapienza riferito alla conoscenza che viene nei nostri cuori quando lo Spirito Santo entra nella nostra vita, ci fa vedere i nostri peccati, le nostre inadempienze e ci fa vedere Gesù che li ha pagati. Quindi è una cosa meravigliosa poter collegare nei nostri cuori la sapienza di Dio, di cui abbiamo bisogno tutti i giorni della nostra vita, al pentimento, al ravvedimento dei nostri peccati, che deve essere il cibo quotidiano della nostra vita. Perché un versetto che mi ronzava sempre nelle orecchie è quello di Luca 18:1, dove è detto, dove il Signore Gesù fa una postilla al capitolo 11 di Luca, che è il capitolo della preghiera. Il capitolo 11 di Luca è il capitolo in cui Gesù parla della preghiera per esteso e parla anche dello Spirito Santo. In Luca, nel primo versetto, dice: propose allora questa parabola per mostrare che dovevano del continuo pregare e non stancarsi. In questa settimana io ho dovuto abbinare il concetto di sapienza divina col concetto della preghiera continua, perché altrimenti non ha senso. Cioè, questa sapienza deve essere sempre nei nostri cuori, deve essere sempre nei nostri cuori al massimo grado, perché è la luce dello Spirito nella nostra vita. Quindi, se qui Gesù dice, propose loro ancora questa parabola, un qualcosa che deve misterioso, che deve essere un comandamento come i comandamenti di Dio. E propose loro per mostrare che dovevano del continuo pregare e non stancarsi. Poi fa l'esempio della vedova e del giudice iniquo, che la vedova ottenne quello che bramava solo pregando, solo invocando per fede in Dio, perché aveva davanti un giudice iniquo. Quindi è una cosa meravigliosa. Noi dobbiamo far conto proprio di questa fede, e per mezzo della fede che noi arriveremo a conoscere questa conoscenza. Cos'è la fede per noi oggi? Oggi ne abbiamo 24 febbraio 2019. Cos'è la fede? Sì, giusto. Giusto, ma però io lo farei più personalizzato. La fede è un momento che Dio vede nel nostro cuore quando preghiamo, in cui noi ci umiliamo davanti a Lui, in cui il nostro io, che prima, quando eravamo non credenti, dominava la nostra vita, si è prostrato davanti al trono di Dio che lo Spirito Santo ha portato nel nostro cuore. Questa è, ritengo, la fede. C'è un momento di umiliazione, di adorazione, di bisogno davanti al trono di Dio, per cui il Signore ci porta luce in tutti gli avvenimenti della nostra vita, finché vivremo come credenti. Quindi è meraviglioso questo fatto, ritengo, ritengo, e vorrei parlare anche di Giacomo, perché Giacomo fa una considerazione attinente a Giobbe. Se avete presente cosa dice Giacomo nel capitolo 1, dice: Giacomo, servitore di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono nella dispersione, salute. Fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza le prove, sofferenze o sofferenze svariate in cui venite a trovarvi. Dice una cosa assurda. Dice che noi, se siamo nella fede in Cristo Gesù, consideriamo tutte le sofferenze, le prove, le malattie, le situazioni della nostra vita, anche le più tremende, e poi dopo parlerà delle tentazioni di Satana. Quindi l'apostolo Giacomo pone in questo inizio della sua lettera un problema fondamentale per noi, perché chi è di noi che non ha sofferenze, problemi momentanei in ogni momento della giornata? Chi è che non ha una tentazione di Satana? E allora dice: sapendo che la prova della vostra fede, vedete, si torna alla fede, produce costanza, e la costanza compia appieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Allora, questa è... E al versetto 5 dice: e se qualcuno di voi manca di sapienza, ecco cos'è che gli mancava. Cioè, cos'è che manca nelle nostre sofferenze quando soffriamo? La sapienza. Manca di metterci nel posto giusto davanti a Dio, perché Lui intervenga in tutti i momenti, soprattutto quelli, le sofferenze della nostra vita. Allora, che se qualcuno di noi manca di sapienza, la chiegga a Dio. Ma abbiamo la fede di pensare che Dio ce la darà? Perché questo è il problema. Cioè, noi dobbiamo pensare che ogni giorno Dio è lì che ascolta, che guarda la nostra vita, e se noi crediamo veramente per fede, Lui ci darà sapienza. Potremmo essere in un carcere, potremmo essere davanti a delle persecuzioni, potremmo essere davanti alla nostra carnalità e stupidità, potremmo essere nella tentazione di Satana, ma qui c'è una promessa che dobbiamo dire: è da Dio o non è da Dio. Dobbiamo decidere. Che se alcuno di voi manca di sapienza, non la deve chiedere a se stesso o a qualcun altro, la chiega a Dio, che dona a tutti liberalmente senza rinfacciare, e gli sarà donata, la riceverà subito, sarà subito una consolazione. Noi sapremo perché siamo lì, in quella prigione, in quella sofferenza, in quella situazione. Quindi è una cosa meravigliosa. Se noi consideriamo la vita di Giobbe, consideriamo le sofferenze di Giacomo che fu martirizzato, se le sofferenze degli apostoli o delle chiese perseguitate nel mondo, noi che siamo pacificamente seduti in comode poltrone, parliamo senza porre caso a queste cose, oppure ci facciamo caso. Quindi, allora, siccome qui dice che se qualcuno di voi, nelle sue sofferenze e angustie e tentazioni, chiede a Dio, che dona tutti liberalmente senza rinfacciare e gli sarà donata, ma chiegga con fede, senza star punto in dubbio, perché chi dubita è simile a un'onda di mare agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi quel tale di ricevere nulla dal Signore, essendo un uomo doppio, d'animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Quindi qui questo è un comandamento di Dio per la nostra vita, per il nostro cammino di fede di tutti i giorni della nostra vita. È una cosa meravigliosa che noi dobbiamo ricevere, essere sicuri di ricevere attraverso la preghiera di fede tutti i giorni della nostra vita. Tutti i giorni della nostra vita. Adesso andiamo in Prima Corinzi al capitolo 1. Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo, per la volontà di Dio e il fratello Sostene alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo, chiamati ad essere santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signor nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro. Allora qui si dà per scontato che tutti coloro che hanno ricevuto il perdono dei peccati per mezzo del sangue di Gesù sono in uno stato di sapienza, di conoscenza e di non solo salvati, ma anche santificati, che sono in cammino per la salvezza. Quindi, allora qui noi apriamo le orecchie, perché io tante volte confesso nella mia ignoranza, tante volte l'ho letto troppo in fretta, senza porre attenzione al ruolo che ha la sapienza in questi capitoli, e non ho capito granché. Ma qui dice, ai santificati, no, dove dice? Ai santificati in Cristo, chiamati ad essere santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Grazia a voi e pace da Dio, nostro Padre, dal Signor nostro Gesù Cristo. Allora dice, se un credente è veramente tale, invocando il nome del Signore ottiene il fine per cui lo invoca, di essere scampato dalla tentazione, di essere perdonato, di aver luce per i nostri peccati, come ci è stato detto nel versetto che è stato letto 2 o 3 volte mentre facevamo la Santa Cena, perché il Signore ci scampi da grandi trasgressioni. E quindi è una cosa meravigliosa. Io rendo, capitolo 4, versetto 4, io rendo del continuo grazie all'Iddio mio per voi, della grazia di Dio che ci è stata data in Cristo. Vedete, c'è una grazia, quindi non c'è solo sapienza, c'è grazia, c'è una grazia. Questa sapienza ci viene data. Perché in Lui voi siete stati arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parola e in ogni conoscenza. Sono cose magari che ancora non sappiamo, ma però che dobbiamo ricercare avendo la certezza che il Signore ce le donerà. Essendo stata la testimonianza di Cristo confermata fra voi, Cioè questi credenti di Corinza, no? Di cui vedremo i loro peccati, e la loro testimonianza su Cristo era stata confermata col battesimo, con l'ingresso nella Chiesa, col battesimo, con la conversione, la testimonianza, in guisa che non difettate d'alcun dono mentre aspettate la manifestazione del Signor nostro Gesù Cristo. Ma tutti qui, se siamo credenti, dobbiamo far nostre queste parole. Cosa ci manca se abbiamo queste cose? Cosa ci manca? Cosa ci manca? In guisa che non difettate d'alcun dono mentre aspettate la manifestazione del Signor nostro Gesù Cristo, il quale anche ci confermerà fino alla fine, onde siate irreprensibili nel giorno del Signor nostro Gesù Cristo. Addirittura qui dice: guardate che quello che Dio ha fatto continuerà a farlo in voi, anche se sbagliate, anche se peccate, anche se cadrete nelle tentazioni, anche se il Signore continuerà a correggermi, a fare in modo che voi, il vostro cammino continui. Ed è una cosa meravigliosa del nostro fedele è l'Iddio al quale siete stati chiamati alla comunione del suo figliuolo Gesù Cristo, nostro Signore. E le preghiere che abbiamo elevate erano secondo questa rivelazione divina. Ora, adesso vediamo il peccato di questi signori, di questi che erano dei credenti. Ora, fratelli, io vi esorto per il nome del Signor nostro Gesù Cristo ad avere un medesimo parlare e non avere divisioni fra voi, ma stare perfettamente uniti in una medesima fede e in un medesimo sentire. Perché, fratelli, mi è stato riferito intorno a voi che quei di casa Cloè, che vi sono fra voi delle contese. Voi, voglio dire che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa, io sono di Cristo. Cristo è egli diviso? Paolo, egli stato crocefisso per voi? E voi siete stati battezzati nel nome di Cristo? No, tutti erano stati battezzati nel nome di Cristo e da Cristo avevano ricevuto il battesimo di Spirito Santo. Quindi vedete, noi possiamo sbagliare. Possiamo sbagliare, prendere una strada che il Signore non gradisce. Ma vedete, c'era un apostolo che correggeva loro, ma corregge anche noi se sbagliamo. Versetto 14. Io ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno fra voi, salvo Crispo e Gaio. Cosicché nessuno può dire di essere stato battezzato nel mio nome. Ho battezzato anche la famiglia di Stefana e del resto non so se ho battezzato qualcun altro. Ecco, ma vedete, perché Paolo non battezzava? Perché Paolo non battezzava? Perché era lo Spirito Santo che battezzava. Era la Chiesa nel suo insieme che, vedendo arrivare della gente nuova nella Chiesa, si poneva il problema: ma questo qua che testimonianza ha riguardo a Cristo, riguardo alla sua vita? Ha una vita nuova? Ha una testimonianza potente e gloriosa? Oppure è uno qui solo a curiosare? Hai capito? Cioè, questo è il problema. Versetto 17. Perché Gesù Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare. Perché Gesù Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare. Che battezzava materialmente, come abbiamo fatto noi con alcuni fratelli che sono qui presenti, era la Chiesa, erano gli anziani della Chiesa, Paolo no, ma battezzavano nel nome di Cristo. No, perché io non sono stato mandato a battezzare, ma ad evangelizzare, non con sapienza di parola. Sapienza, qui comincia sapienza, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Perché la croce di Cristo in noi non sia resa vana, noi dobbiamo avere questa sapienza dello Spirito Santo che è stata invocata da una preghiera che all'inizio del culto. Quindi è una cosa meravigliosa. Qui siamo in piena sintonia, poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo sulla via della salvazione è la potenza di Dio. Ecco cos'è questa sapienza, è la testimonianza di Cristo, che Cristo è morto per noi e che noi abbiamo accettato. Ecco cos'è la sapienza. È quella sapienza che è entrata in noi in un momento di angustia, di miseria tremenda, come il figliol prodigo, in Luca 15, e che lo fa tornare a casa, lo fa tornare dal padre. Non so se avete capito, noi abbiamo bisogno di questa sapienza tutti i momenti della nostra vita attraverso la vita di preghiera per fede. Almeno io parlo per me. Vedete com'è importante a un certo punto che noi nei nostri problemi di tutti i giorni possiamo prenderci un tempo di preghiera davanti al Signore per chiedere la sua sapienza e non fare di testa nostro. Allora qui vediamo che la parola della croce, che è pazzia per quelli che periscono, non è pazzia per quelli che l'accolgono e che diventa il loro motivo di adorazione, di gioia e di allegrezza nella Chiesa. Infatti abbiamo detto che tutti siamo qui perché il sangue di Cristo ci ha lavato e la croce è nei nostri cuori. Versetto 19. Poiché gli è scritto: io farò perire la sapienza dei savi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Cos'è questo versetto 19? È la sapienza di Dio, ci viene solo se noi consideriamo sapienza inutile tutti i nostri ragionamenti della nostra carne, del mondo, degli amici intorno a noi, eccetera. Noi dobbiamo andare in preghiera a Cristo per avere sapienza in quel momento lì della nostra vita. Potremmo essere in prigione, potremmo essere perseguitati, potremmo essere in malattia, potremmo essere in punto di morte. Noi possiamo avere la sapienza di Dio. È una sapienza che fa perire la sapienza dei savi di questo mondo e fa annienta l'intelligenza degli intelligenti attorno a noi, medici compresi. Cos'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questo secolo? Il Dio non ha egli resa pazza la sapienza di questo mondo? Vedete che c'è una sapienza che noi possiamo avere che rende pazza la sapienza del mondo attorno a noi e ci dà forza e coraggio in Cristo, poiché, visto che nella sapienza di Dio, ancora, non ha conosciuto Dio con la propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Ecco cos'è stato l'inizio della nostra sapienza. Abbiamo accolto la predicazione di Dio. Abbiamo accolto la croce di Cristo come il fatto fondamentale della nostra vita che ha spazzato via ogni cosa, cioè ci ha fatto nascere nello Spirito e ci ha fatto considerare che sì, io sono carne, ma però ho lo Spirito di Dio che combatte contro la sapienza di questo mondo, che mi fa stare in rotta sul cammino di Cristo in questa vite. Questo è che io devo, in questo devo gioire. Poiché i giudei chiedono dei miracoli e i greci cercano sapienza. I greci volevano, stavano studiando tutte le cose attraverso la filosofia, tutte le cose possibili, e i giudei invece avevano il pallino dei miracoli. Ma qui dice: ma noi predichiamo Cristo crocefisso, che per i giudei è scandalo e per i gentili pazzia, a meno che non credano, a meno che non si inginocchio come noi ci siamo inginocchiati di fronte a Cristo. Questa è la nostra sapienza. Alleluia. Ma per quelli che sono chiamati, chiamati da Dio, noi siamo i chiamati, noi che abbiamo creduto in Cristo, noi che abbiamo confessato i nostri peccati anche oggi per usufruire anche oggi dell'opera dello Spirito Santo per la nostra santificazione. Noi siamo i chiamati, ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. Vedete, sapienza! Viene sapienza, vedete, viene sapienza a noi quando invochiamo il Signore, poiché la pazzia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione, guardiamoci fra di voi. Quante brave persone ci sono, quante persone che non hanno mai peccato, dei religiosi che digiunano giorno e notte, eccetera. No, noi eravamo persone normali con un lavoro e andavamo per una via religiosa o no di questo mondo. Ma quando la predicazione di Cristo ci ha presi in quel momento, è venuto qualcosa di straordinario. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono fra voi molti savi, secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Cristo ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i savi e ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, perché noi eravamo, quando ci siamo convertiti, eravamo consapevoli dei nostri peccati, di aver sbagliato tutto nella nostra vita come il figlio il prodigo. Ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti e ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose sprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre a niente le cose che sono, affinché nessuna carne si glori nel cospetto di Dio, affinché nessuna carne si compretti al cospetto di Dio. E a Lui voi dovete di essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. A noi che ci siamo umiliati come il figlio il prodigo, abbiamo ricevuto, penso anche un bagnetto, perché secondo me era malmesso, veniva da un porcile, un bel bagnetto e delle vesti nuove, dei calzari, un anello al dito, è tutto, no? Abbiamo ricevuto tutto, no? affinché, come è scritto, chi si glori nel Signore. E qui è cominciata la vera preghiera. Quando abbiamo smesso di pregare santi, santini, santoni, e abbiamo conosciuto in Cristo, che da Cristo veniva tutta la nostra gioia. E allora, siccome c'è ancora un quarto d'ora, attacchiamo il capitolo 2, ma vorrei che li leggeste poi a casa questi capitoli e faceste caso a questa sapienza, perché qui, se entriamo in questo principio della sapienza che ci viene donata da Dio, sol che la chiediamo, Giacomo, hai capito? Cioè noi avanziamo bene nella santificazione, nella gioia, nell'amore della Chiesa, eccetera. Quant'è a me, fratelli, quando venni a voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parole e di sapienza. Vedete? Lui, apostolo di Cristo, venne annunciando la testimonianza di Dio non con eccellenza di parola e di sapienza, non come un oratore, non cercò delle conferenze, dei posti particolari. Poiché mi proposi di non saper altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocefisso. Paolo, sapete cosa predicava? Cercava delle persone umili, delle persone che anche dei pagani che pregavano gli dèi, e diceva: ma guardate che c'è un Dio che è sceso dal cielo in carne, si è incarnato, è vissuto facendo miracoli, è venuto essendo figlio di Dio e per lo Spirito Santo ha parlato e poi è morto per noi. Cioè lui diceva delle cose che potevano colpire solo un'anima umile, un'anima bisognosa che non era stata soddisfatta dagli idoli, dalle filosofie, dalla sapienza del mondo, dalle cose di questa vita. Ma parlava, queste parole di Paolo parlavano solo a coloro che erano nel bisogno di Cristo, che avevano necessità di conoscere la potenza della croce di Cristo per la nostra vita di tutti i giorni. Poiché mi proposi di non saper altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocefisso. Crocefisso per noi, morto, sepolto e risorto. E io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore. Non parlava con la sapienza dei filosofi, degli uomini, della televisione. Lui parlava come dicono che fosse anche calvo e bruttino e anche piuttosto spelacchiato, ma però era lui, traeva gloria a Dio dal fatto di non essere lui essere, ma annunciava Cristo per la loro salvezza. E la mia parola e la mia predicazione non hanno consistito in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazioni di spirito e di potenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi non aveva uno spirito contrito e umiliato se ne andava via o cominciava a contestare, ma lui continuava a predicare e alla fine tutti gli increduli partivano e alla fine c'era una chiesa di Cristo come questa, dove noi ci raduniamo per proclamare la gloria di Gesù per mezzo del suo spirito. E la mia parola, la mia predicazione non hanno consistito in discorsi persuasivi di sapienza, ma in dimostrazioni di spirito e di potenza, affinché la vostra fede, vedete, la fede deve aver bisogno della sapienza, la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Noi veniamo qui, 3 volte alla settimana in questo qui, ci raduniamo per avere questa sapienza che viene, che nutre la nostra fede e andare avanti nella nostra santificazione soffrendo quello che c'è da soffrire in questo mondo, perché è un passaggio, ma avendo la meta celeste ben davanti a noi, come abbiamo cantato nei nostri canti. È una cosa meravigliosa. Non di meno, versetto 6 del capitolo 2, non di meno, fra tutti quelli che sono maturi per la salvezza, noi esponiamo una sapienza, una sapienza però non di questo mondo, né dei principi di questo secolo che stanno per essere annientati, ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa ed occulta, che Dio ha innanzi i secoli predestinata a nostra gloria. Qual è? La salvezza. La salvezza, che noi siamo creature di Dio, lo eravamo anche prima da peccatori, ma adesso per lo Spirito siamo diventati nuovi, nuove creature, e abbiamo Cristo in noi e andiamo avanti per mezzo dei doni dello Spirito Santo, per mezzo delle nostre preghiere e della nostra vita di fede con la Chiesa. E che nessuno dei principi di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore Gesù della gloria. Vedete, il mondo attorno a noi, ci sarà sempre attorno a noi una valanga di gente che non crede e che ci dissuade, ma noi abbiamo nel cuore una sapienza, una gioia, una fede così forte che ci permette di andare avanti. Questa è la nostra gioia. Ma come scritto, versetto 9, le cose che occhio non ha udite e che orecchio non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che l'amano. Cosa sono queste cose che orecchio non ha udite e che orecchio non ha udite? Sono il pentimento per i peccati, la salvezza, il battesimo di Spirito Santo di Dio. Quando ci siamo convertiti, che è cominciato come un focherello piccolo, molti di noi all'inizio della loro fede hanno continuato a sbagliare, a fare dei peccati, a naspare nel mondo. Ma poi il Signore ci è venuto a prendere, il Signore ci è venuto a prendere, ci ha lasciato sguazzare nei nostri peccati, poi ci è venuto a prendere e vuole che siamo suoi per mezzo di questa sapienza di fede che è a nostra disposizione, che Dio è disposto a darci tutti i giorni della nostra vita per sfuggire alle tentazioni. Pensate al popolo nel deserto, era sempre attaccato da Satana, che lo voleva portare in Egitto, volevano sempre tornare in Egitto loro. Anche noi abbiamo una carne che ci vuole portare in Egitto, ma ci abbiamo anche uno spirito che dice no, vai avanti. Ma abbiamo, vedete, noi dobbiamo essere consapevoli e avere una sapienza dello spirito che ci porta avanti nella santificazione, nella fede in Cristo Gesù. Quindi queste sono le cose che occhio non ha udite e orecchio non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo, ma quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Quando abbiamo conosciuto Dio, quando ci siamo convertiti, non è che abbiamo avuto una sapienza, una particolare sapienza, è che ci siamo umiliati e l'abbiamo amato per quello che aveva fatto per noi, per i nostri peccati. Abbiamo avuto la consapevolezza, per mezzo dello Spirito Santo, siamo stati battezzati di Spirito Santo apposta per questo, per avere consapevolezza di queste cose, per essere fatti parte della Chiesa, fatti membri del corpo di Cristo, di una Chiesa, per andare avanti nella santificazione fino alla gloria che ci aspetta. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio. Ma lo Spirito investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio. Infatti, chi fra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? E così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. E quindi noi siamo divisi in due. C'è una parte carnale che ascolta il mondo e ci porterebbe a deviare, ma c'è una parte spirituale. Ecco perché Gesù, in quel versetto di Luca 18:1, dice: non cessate mai di pregare, ma continuate a pregare per mezzo della fede, perché sennò vi lasciate informare dal nemico e fate come Israele nel deserto, dove tutti morirono nel deserto a causa dei loro peccati. Or noi abbiamo ricevuto non lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate, le cose celesti. Noi dobbiamo avere non un occhio alle cose che il mondo, verso le quali il mondo ci attira. Sì, dobbiamo studiare, dobbiamo lavorare, dobbiamo guadagnare, dobbiamo far questo, quello, ma dobbiamo avere un occhio per le cose celesti, le cose che Dio ha preparato per noi, affinché possiamo andare avanti nella fede, nella santificazione, nella gioia della salvezza per mezzo della Chiesa. È questo che dobbiamo fare, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Da Dio. Quante volte ho letto questo capitolo troppo in fretta e non ho capito niente, cioè delle cose che poi sono volate via. Ma tornando sulla parola santa di Dio, noi troviamo dei conforti, troviamo delle gioie ineffabili che ci inducono: vai avanti, vai a Gerusalemme, cerca la terra promessa, non tornare in Egitto. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Vedete? È lo Spirito. Vedete, lo Spirito è stato invocato oggi con grande gioia, mia e del fratello che ha parlato dello Spirito con tanto impeto. Grazie, grazie Spirito Santo che sei fra noi e in noi. Or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli sono pazzie, ma... e non le può conoscere, non le può conoscere, perché le si giustificano spiritualmente, ma l'uomo spirituale, la donna spirituale, l'uomo spirituale, giudica di ogni cosa per mezzo dello Spirito, ed egli stesso non è giudicato da alcuno, poiché chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo ammaestrare? Ma noi abbiamo la mente di Cristo. Pensate cosa dice l'Apostolo Paolo. Pensate che sapienza gli è stata data da poter scrivere queste parole, al punto che sono e diventano e costituiscono la nostra gioia, la nostra forza, la nostra allegrezza. Per cui noi abbiamo bisogno di questa sapienza ogni giorno che ci viene donata per mezzo della preghiera. E la preghiera che Gesù gradisce è una preghiera di purificazione, di pentimento, del fatto perché noi purtroppo viviamo in una carne di peccato in ambiti dove il mondo ci corrompe e ci tira sempre lontano da Dio a tornare in Egitto. Ma noi, se stiamo attaccati a questa parola, alla rivelazione che ci è stata data in Cristo Gesù, noi abbiamo davanti i doni continui, e lo vediamo nella Chiesa, nei vitici dei nostri fratelli, nelle riprensioni dei nostri fratelli, lo vediamo in tutte le cose, per cui quando veniamo qua non è tempo sprecato venire alla Chiesa, ma è un tempo molto utile, perché ci rammentiamo gli uni con gli altri i grandi doni che Dio ha per noi, che li abbiamo visti nella parabola del figlio prodigo, i calzari, i vestiti, l'anello, tutto, l'amore e l'abbraccio del Padre. Amen.